E ciao a tutte, ciao a tutti e bentornate a Ricongiunzioni. Siamo sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Questo è Ricongiunzioni, il programma che parla di salute. Una trasmissione per congiunti e non, per chi cura, per chi viene curato e per chi non vuole essere curato, ma soprattutto dedicata alla salute di, da, con e tra tutte e tutte. Ricordiamo che oggi, come sempre, Ricongiunzioni vi tiene compagnia dalle 18.30 alle 19.30 del martedì sulle libere frequenze di Radio Blackout.
E mi raccomando, ricordiamo anche il canale Telegram di Ricongiunzioni.
Vero.
Sul quale potete rimanere tutte aggiornate. E mi raccomando, seguiteci e bacetti. Sigla!
Ed eccoci qua, tornate in studio. Allora, la puntata di oggi di Ricongiunzioni parla di salute mentale e università. Quindi oggi approfondiremo un po' il tema di appunto della relazione tra il mondo universitario e quanto bene o quanto male fa alla nostra salute mentale.
Esatto, se i voti ci fanno stare bene o ci fanno stare male.
La scuola fa bene alla salute?
Non lo so.
Forse dovremmo abolirla. Dovremmo ripensare alla scuola. Allora,
oggi abbiamo pensato la puntata divisa in quattro parti,
sì,
giusto?
Esatto.
Vuoi introdurle tu?
Sì, abbiamo pensato, perché diciamo che il tema è molto ampio e è molto difficile anche parlarne in un'ora, però insomma prevalentemente cominceremo a parlare intanto perché l'università causa ansia, depressione, se le causa...
Esatto,
se
cioè
le causa perché?
Esatto, perché è una fonte di psicopatologia detta proprio con questo linguaggio appunto accademico.
Medico.
Esatto, già siamo in contraddizione su Ricongiunzioni.
E poi approfondiremo il tema di come è cambiato, diciamo, il ruolo dell'università negli ultimi anni. Parleremo di università azienda, di privatizzazione dell'istituzione universitaria e di perché questo è legato al fatto che l'università crea psicopatologia. Il terzo punto che andremo a trattare oggi è il tema del welfare, quindi dei servizi. Esistono servizi di supporto psicologico? Se esistono, servono?
Esatto, funzionano. Cioè, qual è anche il motivo per cui il sistema sanitario nazionale o l'università dovrebbero mettere a disposizione un supporto psicologico oppure no? E qual è il motivo per cui lo fanno? Boh, lo vedremo tra poco.
Let's find out. E il quarto punto invece è volevamo brevemente parlare di, diciamo, proporre uno sguardo critico su quello che succede in altri paesi del nord Europa, visto che, diciamo, tendenzialmente nel mondo dell'università, dell'accademia, esiste un po' un'esterofilia, per cui si pensa sempre che le cose funzionino meglio in altri paesi.
Soprattutto se si parla di paesi del nord.
Esatto.
Perché ci piace molto in generale ultimamente andare un po' a trovare dei punti salienti, anche un po' ripartendo anche da quelle che sono un po' le critiche di Mark Fisher, no? Che ha fatto molto una critica del sistema anglosassone. E assieme anche a un'altra compagna che salutiamo, Teresa, stiamo un po' cercando di trovare un denominatore comune in questo discorso.
Sì, quindi andremo a vedere, diciamo, cosa succede nel mondo universitario inglese o, diciamo, di stampo angloamericano, visto che sono appunto quei paesi che vengono sempre raccontati come paesi in cui l'università funziona effettivamente meglio, in cui bla bla bla. e andremo a vedere invece che sono quei paesi in cui effettivamente come dire, la privatizzazione del mondo dell'università e la creazione di università azienda è probabilmente uno step molto più avanzato, e questo sicuramente non rende questi paesi più avanzati dal punto di vista, sì, della didattica o della ricerca,
e fa anche gola un po' a tutto il sistema europeo, anche se adesso gli inglesi non stanno più in Europa, però comunque
lol,
cioè qualche collegamento rimane sempre. Beh, direi che ora del primo pezzo
già
tu?
Così debotto senza,
sì,
senso,
debotto senza senso,
ok, cioè manco il tempo di introdurre, vabbè, allora solo perché sono Tribade, quindi il primo pezzo è La Purga di Tribade, e ovviamente è un riferimento a cioè nel senso è un ringraziamento allo,
esatto,
splendido concerto
sabato
che hanno fatto al Gabrio sabato, e io voglio solo dire che la tipa di Tribade mi ha fatto l'occhiolino a un certo punto.
Wow. Let's go con Tribade
e questa è La Purga.
Desde el comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora
te vas al infierno.
Me llamo Diana, madrina no te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad de feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido.
Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia.
María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida. Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía.
Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, me explico. Tanto feminismo para un desierto tan normativo. Tanto discursito pero al final intoxico. Se han roto relaciones por de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Por el amor sí, pero del mal llevado.
Santa María, madre de todo, ruega por nosotras pecadoras en confesión. Hoy oprimida sí, mañana opresora. No soy digna al feminismo, darme la excomunión.
Soy una oro blanca, a veces escribí en su tiempo la cara. Me trató mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con un frío de atravesar. Sé que pecaré de ser traite, no ver lo que viven los demás. Siempre llorar lo que aún no ha alcanzado. Ya me gané las enemigas generando violencia entre las mías. Soy de las que critica por sexualizar el cuerpo y olvidar ser listas como college.
Quiero ser pobre, quiero que me valoren. Voy a reventarme la voz en dos meses. Luego ni se acuerden que está de come. Quéjate 24-7. Obsesionada por el arte, quiero ser perfecta, pero sé que eso no existe.
Solo te mira y ya te callas. Esconden al papa, que es el que paga. Apunta a la nueva y no al que dispara.
¡Bum! Vétame de tu ocupa, hey. Roja como Angela, hey. Cajela mis ideas. Cuántas de clase obrera. Interpélame, pero amorosamente. Nadie nace feminista, nadie nace consciente. Destiérrame, si ya lo he confesado. Lanza tú la piedra, nadie libre patriarcado.
No, no me compares, no lo compares con un tío fi.
Allora, ed eccoci tornate a Ricongiunzioni. Stiamo parlando di salute mentale rispetto al mondo universitario. Allora, il primo grande tema, diciamo, è che l'università è un ambiente che crea ansia, crea depressione, crea un sacco di psicopatologie, e chi lavora, frequenta, studia all'interno del mondo universitario se ne rende assolutamente conto.
Sì, o magari semplicemente le porta a essere slatentizzate, cioè un luogo dove c'è fragilità, insomma.
Esatto. E diciamo che questa fragilità, appunto, e tutte le psicopatologie che il mondo universitario crea sono legate ai concetti di produttività, competitività e performatività, che sono stati tra l'altro iper amplificati dai cambiamenti che hanno attraversato il mondo universitario della ricerca negli ultimi anni, e questa è una cosa di cui parleremo più avanti. Ma intanto concentriamoci appunto su cosa vuol dire attraversare l'ambiente universitario in questo periodo. Diciamo che l'idea base è che un sacco di gente, secondo me, non sta di merda all'interno dell'università, perché c'è sempre l'idea che per farcela devi essere il migliore.
Esatto, soprattutto se poi dopo vuoi effettivamente lavorare all'interno del contesto universitario, perché se magari è una semplice preparazione che tu vuoi fare, cioè nulla di male assolutamente, nel senso, però se tu vuoi fare una preparazione attraverso una laurea, che sia triennale o magistrale, appunto magari rubi degli strumenti e poi inizi a costruire il tuo percorso all'esterno. Ma se il tuo interesse magari è quello di essere ricercatore, magari è un po' più complesso, e il carburante è proprio quest'idea di essere la migliore o il migliore, no?
Sì, anche se secondo me in realtà il discorso si applica a qualunque persona che studi, qualunque tipo di percorso, diciamo, di studio. Perché quante volte viene detto che se vuoi effettivamente lavorare devi uscire con il massimo dei voti, laureato questo, in pochissimo tempo. E il problema qual è poi? Non solo che lavorerai e ce la farai nella vita e avrai tutte le porte aperte solo se sei il migliore, ma il problema è che poi gli standard di cosa questo migliore voglia dire sono altissimi, perché l'idea di eccellenza che viene fomentata è assolutamente irrealistica. Sì. e schizofrenica.
Esatto, proviamo a pensare, io adesso sto parlando con qualche amico che adesso sta provando ad entrare in alcune università per la sua magistrale, e in molte università, soprattutto quelle chiamiamole di eccellenza, chiedono degli standard per entrare altissimi, quindi può per esempio essere uscite col 110 lode, o semplicemente anche il percorso di medicina, dove tu a seconda del tuo curriculum che hai puoi entrare in graduatoria in un posto migliore. Cioè è folle questa cosa, assolutamente.
Certo,
no?
E io direi che così per scherzo, un po' per gioco, proviamo a leggere qualche titolo di qualche articolo, diciamo, uscito negli ultimi anni riguardo a questo tema.
Sì, prima ci siamo divertite a farlo, perché per esempio abbiamo letto questa cosa: questo ragazzo di 13 anni si è appena laureato in fisica a pieni voti.
Ok, oppure, quindi 13 anni laureato,
esatto,
in fisica.
Cioè, stronze voi che non ci riuscite. Studente prodigio, tiene 4 lauree in 3 mesi. Poi dopo uno che ci ha fatto particolarmente sorridere è quello...
Aspetta, leggili tutti piano, aspetta, ritorna quello di prima, se no non... Vai, allora, questo è l'Orizzonte Scuola Notizie,
esatto.
Giornale. Cos'è che dice studente?
Studente prodigio, ottiene 4 lauree in 3 mesi, l'ultima in biotecnologia all'Università di Pisa.
Ok, 4 lauree in 3 mesi, impressive.
E poi dopo scuola...
C'è sempre questo qua, 4 lauree con lode in 3 mesi, Samuele, esatto. Studente prodigio.
Esatto. Però io ripeto, quello che trovo particolarmente assurdo è proprio la Repubblica che se ne esce con questo fatto di cronaca, no?
Ok, fatto di cronaca, di quando risale la notizia?
La notizia è del 2 giugno 2021.
Ok, cosa dicono?
Dicono: Federica batte tutti, laurea lampo in giurisprudenza in 3 anni e 6 mesi. E l'occhiello dice: ha strappato 110 lode con menzione alla LUIS. E lei dice: ho capitalizzato l'anno della pandemia nel 2020, chiusa in casa, invece di deprimermi ho fatto ben 12 esami. Quindi in realtà lei sta facendo beffa della nostra puntata sulla psicopatologia della salute mentale, perché in realtà lei dice: col cazzo che mi sono depressa, ho fatto una laurea super e
ho
voi siete tutte stupide.
12 esami durante l'anno della pandemia.
Esatto.
Non abbiamo un effetto con l'applauso?
No, purtroppo no, dobbiamo aggiornarci.
Dobbiamo aggiornarci. Volevo l'effetto con l'applauso.
Però c'è poi la cosa che dicevamo anche prima.
Giustamente dici che tu l'anno della pandemia che cazzo hai fatto? Io mi sono depressa, mi sono presa male, ho fatto un cazzo nella vita, perché sono cogliona io,
esatto,
evidentemente.
Cioè chiamavo i numeri dello psicologo, per lo stressavo, facevo le cose su Zoom perché non riuscivo a prendere più di un 18 all'esame, e lei invece è superiore. Yeah. Ma poi cioè il problema è, poi è folle questa cosa che, vabbè, la Repubblica non c'è da aspettarsi nulla, però è assurdo come anche qui per l'ennesima volta il discorso sul privilegio sia completamente tagliato fuori, perché cioè,
invisibilizzato totalmente.
Sì, cioè nel senso, voglio dire, assolutamente una persona che si può permettere di fare un certo tipo di percorso di questo tipo.
Poi appunto alla LUIS non penso che tu, cioè,
esatto, non è così accessibile.
LOL.
Ecco.
E, E tra l'altro leggevo sempre di questa ragazza, adesso non sono sicurissima, infatti non voglio dire cazzate, però mi sembrava di leggere appunto che lei viene da un background insomma familiare molto molto ambiente, certo. Per cui immagino, adesso non voglio parlare di persone che non conosco, però immagino che se abbia dovuto aver bisogno di supporto psicologico, di vedere uno psicologo, esatto, tutte le settimane, di per potersi permettere il supporto che voleva, piuttosto che anche banalmente, cioè, perché non so come abbiano fatto il lockdown.
Sì, esatto, ma anche senza avere l'ansia di poi dover cercare lavoro, perché se io e te facciamo l'università è con l'ottica di studiare abbastanza bene o a prendere i voti alti perché poi dobbiamo cercarci un lavoro. Magari chi ha il privilegio di stare già in una famiglia all'università la fa anche magari bene, però poi dopo tanto il posto di lavoro ce l'ha già, perché lo studio di avvocatura è già pronto che l'assume subito. E
sì, e comunque secondo me non è solo, diciamo, lo studio di avvocatura, sicuramente magari avere l'attività dei genitori eccetera, ma secondo me è anche comunque far parte di una determinata fascia sociale,
certo,
per cui l'accessibilità al lavoro è come dire è appunto è più accessibile l'accesso al mondo del lavoro anche solo per fattori, diciamo, appunto di network piuttosto,
certo,
che di, certo, posizionamento sociale,
certo,
e tutti quei micro fattori che non sono magari così facilmente come dire individuabili, ma che esistono, certo, nell'interazione con le persone, nei contatti che hai, nell'ambiente, certo, che frequenti,
certo. Ma al di là della carogna che ci abbiamo evidente come potete capire dalle nostre parole, cioè il punto centrale appunto di questo primo capitoletto era appunto il discorso della psicopatologia, no? Quindi tutte quelle cose che in realtà sono prodotte dal contesto universitario, e quindi qui viene fuori il discorso sullo stress, sull'ansia da prestazione, sindrome dell'impostore, depressione, svilimento, quindi diciamo proprio una pressione che viene fatta dal contesto universitario che poi va, diciamo, a slatentizzare quelli che magari sono poi delle difficoltà che sono pregresse, quindi riguardano la storia anche della persona e poi vanno ad aprire uno squarcio nella vita, no? E tipo
sì, poi,
la sindrome dell'impostore, ci dici qualche parola, Ludo, che tu la conosci meglio.
Okay, allora, la sindrome dell'impostore, diciamo che con questo termine si indica una, non so se possa essere veramente definita una sindrome, però diciamo è un'attitude. Per cui si pensa sempre che le cose che riusciamo a raggiungere o che ci arrivano o che viviamo semplicemente, o il riconoscimento esterno che ci viene dato da altre persone, in realtà sia immeritato, perché siamo in realtà noi non meritiamo quello che effettivamente ci viene dato di riconoscimento esterno da parte del mondo esterno. Ed è una cosa che prevalentemente tra l'altro hanno le tipe, e questo certo, non c'è bisogno di nessun dato, insomma, di leggere, certo, nessun dato, ma vi posso assicurare che è una cosa che hanno le tipe molto di più, ovviamente perché viviamo in un mondo patriarcale del,
certo,
cazzo, che ti dice che se ottieni qualcosa non te lo meriti perché non sei brava,
certo,
come, eccetera.
Ma è interessante di questa cosa la forza con cui, no, ti lascia e ti impone di stare in quella situazione di fragilità, perché non è solo il discorso di essere magari un corpo che sta all'interno di un contesto super performativo, competitivo, ma è anche il fatto che addirittura questo stare provoca una sorta di rigetto che ti rifà rimanere in quella condizione di fragilità. Quindi il fatto che, per esempio, nonostante io magari faccia un bel lavoro, abbia sempre l'ansia di aver detto qualcosa che era già stato detto prima, di non aver citato l'autore X che in realtà l'aveva già detto, o di non essere abbastanza, quindi proprio anche la forza opprimente in cui proprio vieni lasciato sempre, costantemente, no?
Sì, tra l'altro un'altra cosa che stavo pensando è il fatto che cioè se è vero che l'università crea depressione, stress, ansia, eccetera, è anche vero poi dall'altro lato che proprio queste cose, come dire, proprio per il fatto magari di essere depresso ti senti ancora più di merda,
esatto,
perché non dovresti essere, invece dovresti essere sempre brillante, splendente, performativa,
fondamentale,
sempre,
certo,
sul pezzo, e invece ti guardi in faccia e dici sono una depressa di merda che non riesco a fare neanche un esame, guardami allo specchio, manco mangio bene.
Sì, mettere proprio l'accademia che mette il dito nella piaga, no? Proprio, cioè lo sprofonda dentro. E poi basta, cioè, prima di passare alla seconda parte volevamo fare un piccolo collegamento che in realtà non riguarda appunto solo il discorso universitario, ma è qualcosa che già precede anche un po' con tutto il discorso sulla DAD, cioè sulla didattica a distanza, che è stata fatta non solo nell'ambiente accademico ma anche in quello delle scuole di primo e secondo grado, e che ovviamente sembrano proprio anche loro ricalcano in qualche modo, no, un po' il primo passo per introdurci al mondo dell'accademia e a quello della specializzazione, appunto, del perfezionamento, che sì, è una sorta di, come si dice, di passaggio obbligato, e la DAD assolutamente ha creato uno dei più grossi problemi, cioè quello del distanziamento, cioè del fatto di lavorare nella scuola, nel liceo, nell'istituto professionale, nell'università, e poi però di fatto non esperire anche l'aspetto positivo, che magari è quello di incontrare altre persone, scambiare idee, effettivamente costruire qualcosa di nuovo assieme, semplicemente studiare, quindi fondamentalmente lavorare.
Esatto, cioè studi ma non becchi las amigas e las compañeras.
Esatto, e non fai le collettive.
Allora, io direi, sull'onda di questa appunto wave di gioia e positività, passiamo al prossimo pezzo, che è On My Mind di Georgia Smith, con prodotto da Predita, e pezzo pazzesco, uno dei primi, diciamo, pezzi che ha reso Georgia Smith famosa nel mondo, e è un pezzo del 2017 e insomma ce lo sentiamo.
Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. On my mind, on my mind, 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 mind. Right now.
Ed eccoci qua di nuovo su Ricongiunzioni, la trasmissione che vi tiene compagnia il martedì dalle 18.30 alle 19.30.
Yes! Allora, parlavamo di università e salute mentale. Una cosa di cui volevamo parlare adesso è effettivamente tipo quanto la questione della salute mentale nell'università, quindi quanto lo stress causato nel mondo universitario, eccetera, sia andato in arquendosi.
Sì, aumentando.
Aumentando. E anche in relazione a come è cambiato il ruolo dell'università nell'humus sociale, diciamo.
Sì, e anche qual è il ruolo del privato che subentra a gamba tesa all'interno del discorso dell'università, no?
No, esatto, quello volevo dire. Cioè, nel senso che comunque l'università italiana sta negli ultimi anni ha subito dei cambiamenti molto profondi. Lo sappiamo benissimo, cioè negli ultimi 10-15 anni. Come dire, il mondo dell'università è cambiato profondamente perché ha visto entrare a gamba tesa, diciamo, sempre più l'ingerenza dei privati, e questo, l'ingresso dei privati a gamba tesa nel mondo universitario ha modificato il ruolo stesso dell'università nel sociale, e anche l'esperienza di chi attraversa l'università, che siano appunto studenti e studentesse, che siano ricercatori e ricercatrici, e che siano lavoratori e lavoratrici dell'università, non solo chi produce sapere, ma chi lavora nell'università veramente in tutti gli ambiti, diciamo, chi attraversa il mondo universitario in tutti gli ambiti. E questa cosa ha molto a che fare, diciamo, con quanto l'università effettivamente sia un presidio di presidio strategico, appunto.
Esatto. Per esempio, a questo proposito volevo ricordare, per esempio, la lotta che è stata fatta da delle compagne e compagni qui nella città di Torino, a proposito di quello che è stata la richiesta da parte di Frontex di lavorare assieme al Politecnico per creare un... Adesso non vorrei sbagliarmi, le compagne e i compagni mi tirano le orecchie, però nel pratico una sorta di mappatura di quelli che erano gli hotspot di persone che tracciavano queste rotte per le migrazioni, e quindi Frontex, quindi un privato, e ricordiamo quale tipo di privato anche, cioè di militarizzazione del tessuto che sta nell'Europa, insomma, ha cercato in qualche modo di chiedere al Politecnico una consulenza tecnica da parte di persone che lavorano all'interno dell'università per fare un lavoro e permettere di implementare il lavoro di Frontex poi effettivamente sul territorio. Quindi questo è, per esempio, un esempio lampante di quello che diceva adesso Ludo.
Sì, della privatizzazione del mondo dell'università. E qual è il problema? Che poi l'ingerenza dei privati all'interno del mondo universitario fa in modo che l'università diventi un'istituzione che serve solo per poi cercare lavoro e per aumentare, diciamo, come dire, la possibilità di guadagnare, di creare, certo, di arrivare ad una posizione sociale all'interno della società, eccetera.
Sì, è proprio
qual
per
è il
questo
problema?
Che dicevamo presidio strategico, proprio per il fatto che diventa proprio la facciata che uno Stato-nazione ha poi di proporre all'esterno, nelle relazioni internazionali, ma anche appunto nelle interazioni con i privati, tipo Frontex, piuttosto che Eni, piuttosto che Leonardo, qui in Italia, però da altre parti, insomma, ce ne sono sicuramente altre, ecco.
Sì, qual è il problema? Poi alla fine di tutto questo è in realtà l'accessibilità ai servizi, nel senso che alla fine le aziende che ti fanno lavorare di più sono o quelle che ti inseriscono meglio nel mondo del lavoro sono anche quelle più private, sono anche quelle più costose, cioè quelle private, quelle più costose, che possono essere la Ulla, Luis, la Bocconi o,
certo.
O insomma altri poli universitari privati di eccellenza a cui è più difficile accedere con reddito basso, ovviamente. E invece in quelle università pubbliche, come l'Università di Torino, per esempio, vengono inseriti dei percorsi di eccellenza che differenziano gli studenti e le studentesse eccellenti da quelli non eccellenti.
Esatto, cosa vuol dire? Quelli meritevoli, no?
Quelli meritevoli. Cosa vuol dire allora per uno studente, per una studentessa normale, non eccellente, che non sta in una scuola di eccellenza, che non sta in una università privata pagata dai genitori o che non è riuscito ad accedere alla borsa di studio per l'università privata della Madonna, eccetera, ma che magari è un semplice, normalissima studentessa, magari mediocre o che come tutti noi o come tutte noi, che vive l'università come una parte della propria vita senza dover appunto essere un'eccellenza, eccetera. Cosa vuol dire? Che immediatamente tipo il mondo ti dice che non vali un cazzo, che sei una merda, che non lavorerai mai, che non farai mai niente della tua vita, perché poi è anche quello, diciamo, poi quello che succede quando c'è quando cambia il ruolo dell'università, cioè da servizio pubblico garantito a tutte e tutte a invece un come dire, uno stretto corridoio in cui sgomitarsi, certo, a vicenda e tirarsi i pugni, cercare di
certo, certo. Infatti, a questo proposito, mi ricordo di una cosa super trash e anche un po' cringe che ho visto di Briatore, che diceva come l'università in Italia pubblica fosse ormai inutile perché troppo accessibile, quindi non creava competitività. Cioè, e questo è proprio, cioè, fa proprio notare, no? Cioè, sembrava tipo, penso su una di quelle orribili pagine tipo Istituto Liberale o qualcosa del genere, in cui ti mandano questi video motivazionali, no? Perché effettivamente è vero, cioè, dal punto di vista di un capitalista merda, cioè, tu entri nel mondo del lavoro, e però più è ristretto quel bacino, quella possibilità di, più si selezionerà e quindi sarà più facile specializzare, più il mostro della burocrazia sarà più esteso, meno comprensibile, e poi insomma tutto è storia.
Esattamente, esatto. E diciamo che invece noi reclamiamo anche il diritto a fare schifo.
Esatto.
Il diritto ad essere un mediocre studente, esatto, o studentessa, che non c'ha i soldi per andare all'università più figa, che non ha i voti massimi o che non si laurea, appunto, come la nostra amica Francesca, Federica, non mi ricordo, esatto, come cazzo si chiama, esatto, che si laurea, che si prende 3 lauree in 2 mesi. Boh, non so, poi questa che cazzo fa, poi studia solo, non
certo,
so.
E poi il sacrosanto diritto, anche penso che magari tipo soprattutto tra magari le compagne e i compagni, sono ragionamenti appunto non nuovissimi quelli che stiamo facendo in questo momento, però è anche il fatto che, cioè, magari di studiare qualcosa che effettivamente interessa anche la persona, no? Invece molto spesso all'interno dell'ambiente universitario questa cosa non viene troppo valorizzata, cioè tu ti devi specializzare, devi diventare il campione o la campionessa di turno, no? Come un po' come le selezioni per le Olimpiadi, cioè.
Sì, e poi è anche interessante perché stavo pensando ai fondi adesso del PNRR per le borse di studio e di ricerca, che sono state, insomma, che sono state, come si dice, non mi ricordo il verbo,
sì, no, cioè sostanzialmente sono state stanziate. No? E cioè si vede anche poi le borse di studio che adesso propongono le università, che sono, cioè, molto danno molto, come dire, aprono dei capitoli molto grandi a favore, per esempio, della transizione ecologica, no?
Esatto.
E quindi proprio per cercare di trovare delle fonti, cioè delle persone da investire in questo discorso, quindi da dire ok, noi i soldi in università li mettiamo, però li mettiamo quello che vogliamo noi, e vi spremiamo, così magari forse viene fuori un'idea, o come i corsi che si fanno in università magari con l'azienda X, in cui ti dicono ma sì, dai, fammi un progetto così, e dopo ti do il voto, e in realtà poi magari l'azienda privata quella invenzione che hai fatto la implementa pure nel suo sistema produttivo, quindi.
Sì, poi secondo me non è solo questo, è anche il fatto appunto di cioè che alla fine i soldi per la ricerca vengono stanziati laddove in realtà ci sono degli interessi economici,
certo.
È evidente che intorno al discorso sulla transizione economica adesso ci sono degli enormi, certo, interessi economici, quindi non è tanto, cioè sicuramente da un lato è come dire la sussunzione della ricerca stessa, cioè la sussunzione di quello che viene ricercato, di quello che viene trovato, quello che viene pensato, no?
Certo.
Però dall'altro lato è anche sicuramente tipo
sta più a monte, dice, certo.
Esatto, sta più a monte, certo. No? E niente, e poi insomma l'ultima cosa di cui penso abbia senso parlare prima di passare al prossimo pezzo è in realtà appunto la precarizzazione del mondo del lavoro e all'interno dell'università, e la cosa che diceva Briatore prima,
esatto,
paradossalmente c'ha ragione lui forse, nel,
esatto,
paradosso schizofrenico di questo mondo, nel senso che cioè,
sì, non frega un cazzo a nessuno se tu hai uno sguardo complesso, l'importante è che tu abbia uno sguardo specializzato, specifico, e che sai dove andare, perché se poi dopo, cioè se non trovi la risposta per la molecola X piuttosto che il progetto X che sia il più funzionale e il più anche al passo con i tempi, cioè fai schifo, cioè sei una merda. e quindi poi rimandi precario fino a 40 anni perché boh, magari non hai avuto il culo di trovarti nel momento giusto, al posto giusto. E ora però passiamo a un altro pezzo a cui io e Ludo siamo molto affezionate, di un gruppo molto forte UK, si chiamano Onipa.
Comunque tutti UK finora, no, a parte Tribade.
È vero,
però devo dire che la British Music ci piace molto.
Se Tribade si incazza a merda, se sa che li abbiamo scambiati per UK. Comunque, Onipa, Forget 2020, è un pezzo uscito però nel 2021.
No, 31 dicembre 2020.
Ai, sbaglio tutto. Eccolo qua.
Eccoci tornate in da studio
su Ricongiunzioni.
Ricongiunzioni. Allora, stavamo parlando di stavamo parlando di welfare, servizi di supporto psicologico all'interno dell'università italiana. Il supporto psicologico, come funziona, come non funziona, se esiste, non esiste, serve o non serve?
Sì, e soprattutto appunto se può essere la soluzione, perché molto spesso in questo periodo si sta parlando molto di quello che è le cause che hanno scatenato più problemi psicopatologici dovuti anche al Covid, quindi non solo l'ambiente accademico / scolastico che preme sulle corpi e menti di chi va a scuola o all'università, ma anche il discorso della pandemia, quindi lockdown, chiusure, eccetera, eccetera, tutte sappiamo di cosa stiamo parlando.
Certo. Sì, diciamo che il punto è che in questo momento, appunto, come hai detto te, dopo il Covid, in cui la gente ha sbroccato, possiamo dire che abbiamo tutti sbroccato e si è iniziato a parlare tantissimo di appunto supporto psicologico,
esatto,
no? Di accessibilità allo psicologo di base, di supporto psicologico, eccetera.
Sì, infatti poi tra l'altro qui proprio a Torino avevamo avevamo fatto qualche indagine appunto per capire un po' com'è la situazione, parlando un po' con colleghe, colleghi, persone che lavorano nel supporto. Abbiamo anche visto come è stato problematico poi l'approccio al supporto psicologico, perché ovviamente i soldi sono sempre pochissimi. Le richieste appena aprono i servizi di supporto psicologico sono altissime, quindi molto spesso l'unica soluzione è fare delle terapie molto brevi, che molto spesso sono incentrate su un solo aspetto portato dalla persona che
ignorando la complessità della storia personale.
Cioè l'anamnesi manco per il cazzo, nel senso proprio ce la dimentichiamo, quindi sono, non so, qualche seduta poi alternata di settimana in settimana, e le file, le code, insomma, sono lunghissime, quindi si fa veramente fatica ad accedere a questo supporto psicologico che, insomma, secondo l'approccio un po' che abbiamo io e Ludovica, che ci sembra un po' che riguarda anche un po' il welfare, è il fatto che questa disponibilità da parte del sistema sanitario nazionale o del sistema universitario di mettere a disposizione un servizio che permetta alle persone di ritornare all'interno del sistema produttivo, all'interno del sistema di lavoro, in modo tale che non ci sia più la criticità. Anche prima Ludovica parlava di depressione, e tu sei già depressa, magari poi l'università ti fa sentire ancora più depressa, e quindi poi tu diventi assolutamente, cioè ti ritiri, no? Quindi potresti essere il grande, il genio del domani, ma poi puoi rischiare appunto di fare drop out, e magari appunto il supporto psicologico, forse in una lettura critica, un po' più critica, un po' più politica, dovremmo farlo in questo senso, quindi capire effettivamente perché il capitalismo ti crea il problema e poi ti dà anche la medicina, no? Il solito discorso.
Esatto, esattamente, cioè ti rompe una gamba poi ti vende la stampella,
esatto.
No? Ovviamente sì, cioè noi siamo molto convinte che bisogna, ogni volta che si parla di welfare, di supporto psicologico, di accessibilità ai servizi, soprattutto in un ambiente come quello universitario, bisognerebbe chiedersi perché la stragrande maggioranza degli studenti e le studentesse manifestano sintomatologie, certo, ansiogene o depressive,
esatto.
Forse perché c'è qualcosa che non funziona a livello sociale.
Certo, non semplicemente dare a disposizione un servizio, uno sportello X,
senza chiedersi quali sono le cause,
esatto,
dietro.
Perché se no, cioè, stiamo facendo il solito giochetto inutile e anzi estremamente problematico. A questo, sì, punto, cioè, abbiamo dato là alla fine anche per il prossimo capitolo, perché ci rimane un po' poco tempo, quindi quello mi sembra anche quello più sostanzioso, no?
Sì, esatto, perché diciamo che la parte conclusiva di questa puntata voleva andare ad analizzare cosa succede all'estero. Poi all'estero non vuol dire niente, semplicemente diciamo c'è una grandissima esterofilia, soprattutto rispetto all'università, cioè nell'università all'estero tutto funziona molto meglio, trovi lavoro molto prima, eccetera. E volevamo un po' analizzare, diciamo, il caso dell'Inghilterra, che è un caso che, insomma, conosciamo per vari motivi, per far vedere esattamente come funziona l'università in Inghilterra e come funziona soprattutto il supporto psicologico e cosa vuol dire salute mentale all'università inglese, no? Perché appunto parlavamo del supporto psicologico all'interno dell'università come modo per farti tornare ad essere produttiva e produttivo in qualche modo, come un po' se la psicologia fosse come quando porti la macchina rotta al meccanico, no?
Esatto.
La mia macchina non fa più quei tot all'ora. Cioè,
certo,
allora con i chilometri orari,
certo,
oppure non funziona.
Ma è la stessa cosa che si è vista, adesso brevissima parentesi, sul discorso bono psicologico, no? Cioè ti do in base all'ISE ti do un tot di soldi per fare un tot di sedute, però se c'ho un ISE sotto i 15.000 euro mi puoi dare anche 600, anche di più, ma se poi non c'ho la continuità sul servizio io faccio quelle cose lì e poi basta. Poi invece in fascia 25.000-50.000, che sicuramente in qualche modo ce la fai a prenderti uno psicologo, ti do 200 euro, che cazzo serve? A niente, cioè...
Certo.
Ed è sempre il solito discorso, no? Cioè,
certo,
ti aggiusto e poi dopo, insomma, cavoli tuoi.
Esatto, quindi lavorare sul problema molto, molto, molto piccolo e non sulla complessità. Un attimo, ok. Scusate, problema tecnico.
Esatto.
Allora, brevemente, le università inglesi sono dei posti atroci,
sì,
cioè sono dei posti veramente allucinanti. Cominciamo parlando appunto del perché ci sono così tanti casi di diagnosi di ansia, depressione, ADHD, PTSD e tutte queste cose qua nelle università inglesi. Intanto perché sono dei posti in cui la maggior parte delle università in Inghilterra sono pubbliche. Però in una forma, diciamo, quasi parastatale, nel senso che per entrare bisogna comunque pagare delle rette molto 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 alte, e lo Stato ti dice: se tu non hai soldi per pagare 15.000 euro per un corso, non c'è nessun problema, perché tranquilla, io ti presto i soldi, quindi viene dato un prestito che, in cui non, insomma, viene dato a tutti, cioè non c'è nessun tipo di selezione, di ISE, di reddito, niente, cioè qualunque persona che voglia un prestito viene dato un prestito alla persona per pagarsi l'università, e poi diventa un debito praticamente, per
e
cui
spieghiamo anche quanti soldi sono più o meno, perché, cioè, per dare un attimo un'idea ai nostri ascoltatori e ascoltatrici,
vengono prestati 10.000 pound all'anno.
Esatto,
quindi che possono essere prestati,
cioè,
10.000,
non sono pochi,
massimo 10.000, perché se un corso costa più di 10.000, 20.000 per esempio, tu comunque puoi avere solo 10.000 all'anno.
Ah, ok. Quindi che è un'altra problematicità ancora, oltre a considerare l'affitto in una città come per esempio Londra, piuttosto che,
certo,
altre città inglesi.
Quindi già c'è un problema, diciamo, di come dicevamo prima, per introdurre cosa vuol dire appunto non avere l'accessibilità all'università per tutti e per tutte, e perché stiamo parlando di sta roba, perché in realtà piano piano quello che viene denominato modello inglese si sta avvicinando anche in Italia, cioè è, certo, un po', diciamo, l'orizzonte lungo che hanno le nostre istituzioni per nel ripensare l'università, che è una cosa che secondo me tra l'altro sta avvenendo ed avverrà certo, molto molto velocemente. E l'università inglese è un'università assolutamente della specializzazione, questo è tutto il sistema educativo inglese, in realtà è molto basato sulla specializzazione già dal livello preuniversitario, diciamo, della scuola superiore. E tra l'altro ci diceva un'amica una cosa super interessante, un, sì, po' distopica, cioè che se in triennale tu riesci a avere dei voti particolarmente alti e a pubblicare delle cose, e che è una cosa che per noi è assurda, no? In, sì, triennale pubblichi già sulle riviste
scientifiche.
Puoi saltare la magistrale e andare direttamente a fare un dottorato, perché ovviamente prima fai un dottorato, prima ti specializzi a livello di dottorato, e prima poi sei carne fresca da buttare,
esatto,
nel mercato dell'accademia.
E sei di nuovo, per tornare al discorso prima, di presidio, no? Di strategico, diventi la facciata migliore, no? Come gli articoli della Repubblica, ragazza che si laurea in giurisprudenza, piuttosto che il nuovo teorico di punta delle case editrici nazionali e internazionali.
Mm-hmm, certo. E quindi, vabbè, brevemente, perché abbiamo quasi finito il tempo, mi sa.
Sì.
E però, insomma, il punto è che questa retorica cioè da un lato appunto abbiamo la iperprivatizzazione dell'università, dell'ambiente universitario, la difficoltà ad accedere se non attraverso meccanismo di indebitamento, quindi poi soldi che devi restituire allo Stato, insomma, quindi meccanismo tra l'altro questo è stato il tema del debito è stato appunto discusso in maniera eccellente da Graeber, mm-hmm, appunto nel libro Debito,
che è venuto, esatto, a mancare qualche anno fa,
esatto, grande compagno americano. E niente, quindi attraverso il meccanismo dell'indebitamento e ovviamente all'interno poi del mondo universitario inglese esiste una competitività tipo allucinante, cioè che è una roba tipo allucinante, e il supporto psicologico esiste assolutamente, sì, cioè nel senso che esiste in maniera capillare, esistono sportelli tutto il giorno aperti sempre con tantissime psicologhe e psicologi a disposizione, app per monitorare la tua salute mentale, piuttosto che corsi di mindfulness, corsi di pet therapy. Durante la sessione di esame il servizio di supporto psicologico viene implementato all'ennesima potenza, ci sono delle stanze in cui andare, perché le biblioteche sono aperte tutto il giorno e tutta la notte, ci sono delle stanze per andare a riposarsi con la PlayStation, con i gatti che girano per andare ad accarezzarli, piuttosto che con la psicologa che ti può seguire. Esistono addirittura dei programmi di suicide prevention, quindi di prevenzione del suicidio all'interno dell'università, cioè questa è una cosa che può sembrare veramente assurda da dire dall'Italia, però nelle università anglosassoni, che poi sono il modello per cui nella stragrande maggioranza dei paesi ex colonizzati, certo, quindi due terzi del mondo praticamente, il modello dell'università di eccellenza, quindi di solito per l'elite, diciamo, dominante del paese, sono quelle dell'università anglosassoni, del sistema educativo anglosassone o americano, che in realtà più o meno diciamo è quello il modello.
Sì, per capirci meglio, per fare un esempio che magari ci può legare di più all'Italia, è il discorso del campus, no? Che diventa proprio anche a livello, esatto,
sì,
fisicamente, a livello proprio urbano, una struttura che è pensata solo ed esclusivamente per persone che stanno all'interno del sistema universitario, chiusa, quindi che non è sempre aperta, dove c'è la biblioteca, la mensa, l'aula riposo, il giardino, c'è tutto, perché così tu rimani all'interno di quel confine e vivi all'interno di quel confine. Addirittura, per esempio, adesso con il discorso del Green Pass, che adesso si è tolto da qualche tempo, proprio non si poteva accedere, c'era proprio un controllo fisico all'entrata, no? Quindi proprio l'impossibilità di entrare all'interno delle mura di un'istituzione comunque che dovrebbe essere pubblica, e quindi proprio creare una sorta di quasi, c'era un articolo che leggevo molto interessante che diceva una sorta di nuovo latifondo, però stavolta non per la terra, i proprietari terreni, ma per la conoscenza, certo. Quindi diventa un luogo chiuso.
Certo, per coltivare ed estrarre il plus valore dalle menti, esatto, di questi giovani, delle giovani generazioni.
Esatto.
Quindi per chiudere il discorso su quello che stavo dicendo prima, qual è il punto, appunto, che nelle università inglesi, nelle università stampo, diciamo, di modello anglosassone, che come dicevamo esistono e forgiano le elite di tutto il mondo, rega, perché solo in Italia non funziona così, ma in tutto il resto del mondo funziona così. I servizi di supporto psicologico esistono in maniera capillare, i suicide prevention esistono in maniera capillare, l'università fa di tutto perché tu non sbrocchi, non vai in burnout, non ti butti dal quarto piano, in modo che tu anzi continui ad essere iperproduttivo, iperproduttiva, che tu cerchi, cioè che cerchi di raggiungere il massimo dei risultati e che appunto vai a insomma, questo, cioè, comunque continua a lavorare.
Esatto, trovi delle strategie, quindi di nuovo il problema non è all'esterno ma è interno, trovi delle strategie per cope, quindi per fare in modo di risolvere, quindi la CBT, no, il modello cognitivo comportamentale, per risolvere i tuoi problemi, che alla fine sono tuoi e solo tuoi, te li devi tenere, l'ambiente è giusto e devi trovare un modo, una strategia.
Sì, e soprattutto che i tuoi problemi in realtà sono qualcosa che impediscono la tua scalata, diciamo, nel mondo del lavoro. Cioè devi ripararti il cervello, se no non vai da nessuna parte. Allora, siamo state un po' lunghette oggi.
Sì.
E cos'è, mandiamo un pezzo oppure mi sa che dobbiamo
no,
andare...
No, mandiamo direttamente il contributo di Domiziana, che è una compagna dell'ambulatorio popolare del centro storico di Palermo, che ha voluto condividere con noi che il 27 maggio a Palermo, ore 11, sotto l'assessorato alla salute, ci sarà un presidio delle compagne e compagni a proposito di quella che è la gestione della salute e del PNRR in Sicilia. E in realtà questo è un, riprendiamo anche un po' con questa conclusione, questo audio che ci ha mandato la compagna, quello che è stato detto martedì scorso dalle compagne e compagni da Microclinica, che stanno affrontando il tema del PNRR
sempre su ricongiunzioni,
sempre su ricongiunzioni 18:30 19:30, lo ricordiamo.
Oh, 18:30 19:30 esatto. Cazzo, collegati,
esatto. E niente, vi lasciamo a lei, le mandiamo un abbraccio e a prestissimo.
Sì, ci vediamo, no, non ci vediamo mai, ci
no,
sentiamo.
Ci sentiamo, scriveteci.
Ci sentiamo alla prossima puntata di Ricongiunzioni. E...
Che ha anche un gruppo Telegram,
iscrivetevi al cazzo del gruppo Telegram, esatto. Rega, sennò Luca vi viene a menà sotto casa, esatto. Praticamente. Dai,
ciao.
Bacinos.
Ciao, ciao.
Buonasera a tutti e a tutte, mi chiamo Domiziana e faccio parte dell'Ambulatorio Popolare Centro Storico di Palermo. Insieme ad altri comitati a difesa della salute, nel 2020 abbiamo deciso di costituire una rete regionale che prenderà il nome di Comitati per la Salute Sicilia e che si è posta l'obiettivo di bloccare lo smantellamento, i tagli del servizio sanitario regionale e promuovere invece una sanità pubblica, efficiente e soprattutto a misura di territorio. I diversi comitati territoriali invece nascono per esigenze diverse, qualche anno prima in diversi punti della Sicilia. All'interno della rete abbiamo i comitati di Giarre, Noto, Pantelleria, Lampedusa, Isole Eolie, Noto, Nenebro, di Castelvetrano, Partinico, Piazza Armerina, Leonforte, ma anche nelle grandi città appunto come Catania e Palermo. Ma devo dire che è in continua e costante crescita. Perché è necessario il coordinamento dei comitati? È necessario perché in Sicilia gli abitanti dei quartieri popolari, delle isole minori, dei piccoli comuni vengono costantemente costretti a percorrere chilometri per eseguire un'operazione, per sottoporsi a semplici cure mediche ma anche specialistiche. E questo perché negli anni è stato sviluppato un forte smantellamento, grandi chiusure di presidi sanitari, ed è quindi necessario ripensare da zero un modello sanitario nuovo. Negli ultimi anni, infatti, a causa insomma della pandemia, ma in generale, abbiamo attraversato un periodo molto complesso che ha sicuramente fatto emergere tutte le forti contraddizioni che erano già presenti. Quindi abbiamo vissuto in un contesto di confusione e insoddisfazione generale, e questo proprio perché in Sicilia non è mai esistita una progettazione complessiva della sanità, anzi non è mai esistita una progettazione che andasse incontro alle esigenze dei territori, ma l'unica progettazione che è esistita in Sicilia è stata quella degli smantellamenti, dei tagli, la progettazione delle spartizioni elettorali proprio sulle spalle degli abitanti. E adesso è un momento fondamentale perché si gioca una partita importante. Si gioca una partita importante che sono gli 800 milioni del PNRR per la sanità siciliana. Infatti è stato approvato il piano per le nuove strutture della sanità territoriale da attuare in 3 anni. Però le ombre, insomma, sulla sua realizzazione sono ancora molte e ovviamente rimangono non considerate le richieste dei territori. Lo scorso 9 marzo la Commissione Salute dell'Assemblea Regionale Salute ha approvato questo piano operativo regionale che stabilisce appunto la distribuzione territoriale delle strutture sanitarie che dovrebbero essere finanziate coi fondi del PNRR. La missione 6 del PNRR, quindi quella relativa alla sanità, assegna, come sappiamo, circa 20 miliardi di euro all'Italia e alla Sicilia sono destinati complessivamente 797 milioni di euro, suddivisi tra un 60% per sicurezza e sostenibilità degli ospedali, digitalizzazioni e grandi apparecchiature e un 40% per la costruzione o la riconversione di strutture ospedaliere, poliambulatori e di raccordo tra ospedale e territorio, allo scopo appunto di potenziare la rete della sanità territoriale, che come sappiamo allo stato attuale è estremamente carente, generando realmente un allentamento della pressione sui presidi ospedalieri. Al governo regionale viene lasciato spazio di manovra rispetto alla localizzazione e alla progettazione delle nuove strutture della sanità territoriale per un ammontare di circa 350 milioni. Ora, questo piano operativo regionale dovrà insomma essere validato una volta trasmesso al Ministero in teoria entro il mese di giugno e prevede 3 tipologie di strutture: 155 case della comunità, 44 ospedali di comunità e 50 centrali operative territoriali, tutte con funzioni diverse su cui non mi soffermo al momento. Ma diciamo che già su come è stato costituito il processo di costruzione di questo piano traspare come quella che avrebbe dovuto essere una consultazione pubblica, ampia, trasparente, circa ovviamente la scelta della migliore allocazione di questa mole ingentissima di risorse, che quindi sarebbe stata dovuta... cioè sarebbe stata necessaria la valutazione delle esigenze e delle aspettative rappresentate dai territori e dagli abitanti, si è in realtà risolta in un compromesso politico che si è concretizzato in una mera elencazione di siti e strutture che rispecchiano in realtà solo la solita logica spartitoria dei fondi pubblici. Spiega come gruppi, partiti, c'è l'interesse politico, considera ancora una volta il sistema sanitario regionale solo come un serbatoio fondamentale di consenso elettorale e che alla vigilia delle elezioni regionali che si terranno a ottobre, ma anche quelle amministrative che si terranno il prossimo mese, corrono a piantare ovviamente la loro bandierina nel territorio di riferimento. Mentre gli allarmi, le esigenze, le richieste provenienti dai territori, dai comitati per la salute pubblica, dalle lotte contro la chiusura dei dei piccoli ospedali o contro la soppressione dei reparti, non vengono considerate e rimangono sullo sfondo senza essere prese in considerazione. Quindi, se da un lato la linea di principio rispetto alla quale vi era l'intenzione di costituire potenziare una rete di servizi sanitari di base è diciamo una scelta valida, è incredibile come, cioè, l'evidenza, diciamo, che non sia questa l'intenzione della regione è resa evidente dal fatto che non si siano ancora affrontati con decisione quelli che sono i nodi cruciali, come la carenza di personale medico e infermieristico, non si è presa in considerazione la struttura deficitaria della rete delle guardie mediche, non si è presa in considerazione la soppressione improvvisa di reparti indispensabili, che sono tutte questioni cruciali che vengono avvertite con urgenza e reclamate costantemente dai territori, ma che in realtà su questo piano sono rimaste inascoltate e coperte da una narrazione della sanità siciliana che è costellata soltanto dalle sue poche eccellenze nel campo della chirurgia o della ricerca biomedica, che ovviamente è spesso in mani privati. Quindi questo ci fa tornare di nuovo in piazza, ci fa alzare di nuovo la voce a noi, insomma, dei comitati che da anni ci battiamo per una sanità territoriale realmente efficiente. Quindi il 27 maggio alle ore 11 torneremo in piazza a Palermo sotto l'assessorato della salute per chiedere una medicina territoriale efficiente ed accessibile, ma anche contro lo smantellamento della sanità pubblica, ma soprattutto per chiedere nell'immediato un tavolo di confronto che illustri le finalità del nuovo piano per la sanità approvato e quelle che sono le priorità a cui saranno destinate le ingenti risorse del PNRR, ma soprattutto che metta al centro i reali bisogni dei territori e degli abitanti e che li coinvolga nei processi di decisione e controllo dei fondi che arriveranno alla sanità regionale siciliana.